ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a
dream. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Gustavo Messina e Luciana Fantini mi seguono rispettivamente per la parte tecnica e per la regia. Vi ricordo come sempre che potete riascoltare e scaricare le nostre puntate in podcast scaricandole dal portale di Vatican News. Nella giornata di oggi apriamo la puntata con uno dei temi internazionali caldi, di quelli che serviranno a farci discutere per parecchio tempo, e cioè quella che è l'atteggiamento della Polonia nei confronti dell'Unione Europea. Come ormai sapete tutti dalla cronaca, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale polacca che ha sancito la superiorità del diritto nazionale rispetto a quello della Unione Europea, e quindi in caso di contrasti vincono le leggi, le norme nazionali e non si devono adeguare, secondo la legislazione polacca, a quella che è la normativa europea. Questo ha aperto una serie di considerazioni anche molto gravi su quella che può essere la tenuta dell'intero sistema dell'Unione Europea, ma anche quella della permanenza futura di paesi come la Polonia all'interno dell'Unione Europea. Ci si chiede se si sta andando in direzione di una Polexit, così come è stato per la Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Ma quali sono le differenze, quali sono gli interessi? Noi ne parliamo oggi con Francesco Cherubini, che è docente di diritto dell'Unione Europea alla LUIS Guido Carli di Roma. Ben trovato, grazie per essere con noi, professor Cherubini.
Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito, naturalmente è sempre un piacere.
Insomma, iniziamo da quella che è la preoccupazione che ha suscitato questa mossa della Corte Costituzionale polacca. È veramente così grave la ferita che si provoca al diritto dell'Unione Europea con una decisione di questo tipo?
Beh sì, è senza precedenti in effetti. È mai accaduto che una Corte Costituzionale si fosse pronunciata utilizzando quelli che tecnicamente chiamiamo controlimiti verso norme dei trattati così importanti. In passato è accaduto anche alla Corte Costituzionale italiana, la Corte Costituzionale tedesca ha fatto soltanto l'anno scorso, che rispetto a singole disposizioni del diritto derivato si sollevassero dubbi sulla compatibilità con le Costituzioni nazionali. Qui però non si tratta di un evento circoscritto, qui si mette in dubbio che il fondamento dei trattati sia incompatibile con la Carta Costituzionale polacca, il che ovviamente apre scenari completamente diversi.
Possiamo dire che la Polonia è da tempo fortemente inserita nel contesto europeo, ha sempre rivendicato una natura europea che forse era anche, trovava politicamente una maggiore giustificazione nel momento in cui sono caduti i muri e sono finiti i regimi dei paesi della cortina di ferro. Oggi si nota però questa situazione di tensione che dura da diverso tempo. È un contrasto, secondo lei, che ha portato a questa ulteriore frattura o è la sua naturale evoluzione? Perché poi alla fin fine che la questione che sta più a cuore sia dell'esecutivo polacco, ma come di tutto il paese, è quella della possibilità di accedere a importanti risorse economiche che dall'Unione Europea arrivano e che sono necessarie allo sviluppo dell'economia nazionale.
Ma bisogna fare, secondo me, un paio di considerazioni. La prima è che il governo polacco ha molto chiaramente detto che non è all'orizzonte, ma nemmeno minimamente, la possibilità di un'uscita dall'Unione Europea, il che mi pare anche credibile per probabilmente una valutazione molto pratica, ma insomma se questa fosse l'intenzione è inutile ricorrere a questi stratagemmi e a colpi di sentenza della Corte Costituzionale, perché c'è l'articolo 50, quello che ha utilizzato il Regno Unito, che ha una procedura molto più semplice, quindi perché se l'intenzione è questa non utilizzare quello e invece cercare lo scontro con la Commissione e con la Corte di Giustizia, in particolare utilizzando sentenze della Corte Costituzionale, mi sembrerebbe un po' strano. L'altra considerazione che faccio riguarda appunto il rapporto fra il sistema giudiziario polacco, di cui la Corte Costituzionale è vertice, e la Corte di Giustizia dell'Unione e la Commissione dall'altra parte. A me sembra che qui siamo di fronte ad uno scenario di battibecco giudiziario, soprattutto circoscritto all'interno dei rapporti fra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia, che poi questo rientri in un clima, diciamo, non semplice di rapporti fra la Polonia in generale e l'Unione Europea, è vero, però non sottoscriverei l'affermazione per cui diciamo il governo polacco si è intenzionato a portare ad estreme conseguenze un'affermazione un po' ruvida per certi versi della Corte Costituzionale polacca. Dico ruvida non tanto per i contenuti quanto per il fatto che insomma non ha dato grosse spiegazioni nella sentenza, almeno da quello che ho potuto leggere io.
Professor Cherubini, che differenza c'è tra la crisi che stiamo assistendo con la Polonia, ma che potrebbe anche estendersi ad altri paesi che hanno una linea politica simile fondamentalmente, e quella che è stata la crisi che ha portato alla Brexit?
Ma sono due situazioni molto diverse, anche se poi non è escluso che possano portare, evidentemente non vale solo per la Polonia, ad esiti simili. Il Regno Unito entra all'interno del processo di integrazione in un contesto non molto semplice, da lì in poi ha sempre recalcitrato e ha sempre chiaramente mostrato un certo grado di disaffezione, soprattutto verso l'integrazione che andava oltre il mercato. Quindi sono due situazioni molto diverse da questi punti di vista, probabilmente anche da molti altri punti di vista. Io non credo che appunto la Polonia voglia rinunciare ai benefici della partecipazione al mercato, mostra un grado di insofferenza importante nei confronti di alcuni atteggiamenti, appunto, non dico persecutori, però insomma, un po' troppo rigidi da parte della Commissione e della Corte di Giustizia. Quindi
diciamo che impuntarsi sulla erogazione dei soldi per il PNRR polacco in relazione a quelli che sono determinati atteggiamenti potrebbe fare peggio piuttosto che riportare diciamo così la Polonia alla ragione, usando un termine un po' troppo facile forse.
Certo, no, beh, in realtà poi alla fine una soluzione di compromesso si è trovata, perché se ho capito bene il vincolo del rispetto dello Stato di diritto in relazione all'erogazione dei fondi scatterà solo dalla fine del 2022, considerando che i fondi vanno spesi entro, mi pare, il 70% entro la fine del 2022, vuol dire che praticamente la maggior parte dell'erogazione sarà sottratta a questo stratagemma. Però magari ci si potrebbe attendere, qualche commentatore l'ha subito detto, qualche commentatore nazionale, quindi diciamo dalla Polonia è arrivato questo commento, che magari il governo potrebbe, dal momento che lì le sentenze della Corte Costituzionale diventano efficaci solo se pubblicate, insomma ritardare un po' la pubblicazione della sentenza e mostrare un certo grado di buona volontà rispetto appunto a questa posizione, ripeto, molto rigida assunta dalla Corte Costituzionale.
Insomma, in buona sostanza si può dire anche che nessuno vuole arrivare a conseguenze di irreparabilità nei rapporti con l'Unione Europea, e tantomeno l'Unione Europea nei confronti degli stati membri. Una via d'uscita dovrà essere trovata, e dovrà essere una via d'uscita diplomatica, assolutamente.
Eh sì, decisamente, anche perché non ci sono i presupposti di quella disaffezione anche fra l'elettorato che invece, a mio avviso, nel caso del Regno Unito erano palesi, ma erano palesi dall'anno dopo in cui sono entrati. Nel 74 si terrà un referendum e vinceranno i Remain per pochissimi voti, e stiamo parlando dell'anno successivo all'entrata del Regno Unito. È molto diversa la sua posizione rispetto a quella di questi nuovi stati membri, fra cui naturalmente anche la Polonia.
Professor Francesco Corbini, grazie davvero per averci aiutato a orientarci in questa che è una situazione intricata che sta creando allarme, perché effettivamente è una situazione che crea tanti punti critici o apre comunque delle ferite, insomma, all'interno del sistema dell'Unione, ma che necessariamente deve essere in qualche modo ricucito come strappo. Quindi lo vediamo, l'abbiamo compreso anche dalle sue parole e dalla sua descrizione di questa crisi. Quindi grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Era il professor Francesco Cherubini, docente di diritto dell'Unione Europea presso la Luis Guido Carli. Adesso cambiamo invece completamente argomento, parliamo di una importante giornata che si è svolta ieri, ma che tuttavia non deve smettere di farci riflettere, non soltanto oggi ma nel corso di tutto l'anno. Si è svolta ieri infatti la giornata mondiale della salute mentale 2021, l'ha ricordato anche Papa Francesco dopo l'Angelus in piazza San Pietro.
In occasione della giornata mondiale della salute mentale vorrei ricordare i fratelli e le sorelle affetti da disturbi mentali e anche le vittime, spesso giovani, di suicidio. Preghiamo per loro e per le loro famiglie affinché non vengano lasciati soli né discriminati, ma accolti e sostenuti.
Il tema della giornata della salute mentale 2021, salute mentale in un mondo ineguale. Io saluto i nostri ospiti, Don Ugo Quinzi, assistente spirituale presso la casa di cura psichiatrica Samadi, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a te, buon pomeriggio.
E abbiamo in collegamento anche Carlotta Sami, che è portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia, ben trovata, grazie per essere nuovamente con noi Carlotta.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
E perché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati? Perché l'Alto Commissariato ha espresso una forte preoccupazione per quella che è la possibilità di accesso per tutti i diversi tipi di migranti forzati ai servizi di salute mentale, a servizi di salute mentale di qualità. Sono molti i traumi che i migranti forzati soffrono. Carlotta Sami, al riguardo cosa ci può dire?
Ma innanzitutto che grazie per questa attenzione, perché la salute mentale non deve essere, come dire, una vergogna, un tabù, ma un diritto. Purtroppo molti richiedenti asilo e rifugiati che arrivano in Italia si trovano in una situazione, a causa dei viaggi pericolosissimi e rischiosi che hanno intrapreso, in una situazione di grande vulnerabilità, sia per disabilità fisiche ma anche per problemi psichici dovuti appunto a ciò che hanno dovuto affrontare durante il viaggio, e molti fra di loro sono giovani ragazzi e ragazze, sono minori, quindi è fondamentale identificare subito in maniera tempestiva i bisogni di queste persone appena arrivano, e la sfida più grande è dare loro delle risposte adeguate subito, fin dalla primissima accoglienza, ovviamente anche laddove ci sia la necessità di isolamento sanitario, perché la pandemia ha reso tutto questo ancora più complicato.
Bisognerebbe affrontare i traumi psicologici esattamente come quelli fisici, insomma, in una sorta di pronto soccorso. Del resto non sono meno gravi, se pensiamo anche alle notizie orribili che conosciamo tutti e che ci arrivano in continuazione dai loro racconti di quello che subiscono, passano attraverso guerre, persecuzioni, ma poi anche discriminazioni, torture, violenze di ogni genere e ovviamente il viaggio poi spesso attraverso il mare.
Sicuramente, ma esattamente come la ferita del corpo, anche quella della mente, se non viene curata, può portare ad un aggravamento della malattia, e la salute mentale purtroppo in certi casi passa un po' in secondo piano. Purtroppo in Italia ancora manca un sistema omogeneo e organizzato per l'identificazione e per la presa in carico delle persone che hanno problemi di salute mentale su tutto il territorio. E questa mancanza è dovuta a molti fattori, fra cui innanzitutto l'assegnazione delle responsabilità del fatto che il primo contatto ovviamente avviene da parte di funzionari della pubblica sicurezza, che non per colpa loro, ma ovviamente non hanno tutti gli elementi per poter comprendere quali sono queste esigenze. E poi servirebbe un maggior coordinamento fra le varie entità coinvolte. Inoltre un altro aspetto che manca è quello di una banca dati centralizzata per la registrazione dei casi, poiché molto spesso poi le persone si trasferiscono sui territori, vengono spostate da un centro di accoglienza ad un altro e ovviamente tutto questo rende molto più difficile fare un follow up rispetto alla loro situazione.
Si rischia di perderli insomma lungo il loro percorso di integrazione. Carlotta Sami, la interrompo solo un istante per chiedere a Don Ugo Quinzi quanto è importante la costanza nel seguire e nel prendersi cura di chi soffre di un disagio mentale, di chi ha problemi di salute mentale. Don Ugo Quinzi, tra l'altro lo ricordo, è assistente spirituale presso una casa di cura psichiatrica a Roma.
Ma io confermo in pieno le parole anzitutto di Carlotta, perché mentre parlava mi ha ricordato un caso che abbiamo avuto in struttura proprio da noi, di un ragazzo molto giovane che aveva tentato appunto di migrare in Italia ed era stato torturato in Libia ed è arrivato da noi con delle lesioni gravissime, naturalmente in uno stato di profonda prostrazione. Un ragazzo che aveva perso completamente la fiducia in se stesso, negli altri, quindi con una forte depressione, insomma i traumi psichici che subiscono i migranti sono notevoli. Per quanto riguarda invece l'importanza di una continuità in tutto quello che può riguardare l'assistenza, per me ecco che ormai da qualche anno mi occupo un po' di salute mentale, mi rendo conto che la difficoltà maggiore sia proprio nel rientro nel territorio. Noi prendiamo casi nella nostra struttura, prendiamo casi che hanno bisogno appunto di essere stabilizzati, di essere aiutati a riprendere un percorso quotidiano, ma poi ecco che ritornati nel territorio mancano i supporti indispensabili.
Diciamo l'accompagnamento quotidiano al di fuori delle strutture sanitarie.
È difficile, però manca la mia sensazione è che manchi una rete di supporto che deve essere anche una mentalità, nel senso che la malattia mentale, a differenza di tante altri tipi di malattie, se io zoppico, insomma, si vede che zoppico, se io ho avuto una malattia cardiaca non si vede esattamente, ma certo avrò uno stile di vita diverso. La malattia mentale spesso è così, è oscura, non si comprende, oppure le stesse persone che ne soffrono tendono un pochino ad isolarsi. E questo sì comporta naturalmente delle difficoltà enormi nella continuità, io direi proprio terapeutica vera e propria.
Don Ugo Quinzi, io vorrei fare una domanda comune sia a lei che a Carlotta Sami, perché riguarda proprio la cura della persona, la cura dello spirito. In tutti i casi di salute mentale, sia che si tratti di persone comuni, di giovani, abbiamo sentito la preoccupazione e l'apprensione di Papa Francesco per la condizione dei giovani e questa impennata che c'è stata anche nei casi di suicidi. Quanto è importante il poter parlare, anzi meglio, il potersi far ascoltare da parte di chi ha un problema di salute mentale, il rapporto diretto, il dialogo. Don Ugo Quinzi.
Carlotta.
No, prima Don Ugo e poi Carlotta.
Prima Don Ugo e poi Carlotta, va bene. Allora, guarda, il dialogo, ormai abbiamo capito che l'ascolto è fondamentale in ogni esperienza umana, per cui non possiamo trascurare la fase dell'ascolto. Il problema grosso che secondo me incontreremo nei prossimi anni, che è stato giustamente messo in luce da Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, lo scorso anno, è che entro il 2030 la prima causa di burden of disease, cioè di carico di malattia, sarà proprio la malattia mentale. E questo significa che i giovani di adesso stanno cominciando a dare dei segnali anche di tipo proprio statistico, numerico, di un problema che è sentito particolarmente, appunto, di un disagio psichico che non si sa identificare ancora completamente, ma che comunque entro il 2030 sarà la prima causa. Ora, quanto è importante l'ascolto? È decisivo. Cioè, noi dobbiamo prima cosa, la prima cosa che secondo me è necessaria è mentalizzare il fatto che stiamo andando incontro ad un problema di ordine medico e sociale estremamente importante. E quindi questa è una consapevolezza che dovrebbe essere comune a tutti. E in secondo luogo essere capaci di stabilire proprio dei contatti permanenti con le giovani generazioni in particolare, perché ho l'impressione che il rischio sia quello di perdere proprio le opportunità che ci vengono date per poter aiutare le giovani generazioni.
Grazie Don Ugo Quinzi. Carlotta Sami, per i migranti forzati è già molto importante che qualcuno li ascolti e che ascolti il loro percorso. Se poi questi migranti soffrono anche di traumi particolari per il loro vissuto, il racconto, qualcuno che sia capace di raccogliere la loro storia è ancora più importante. Questo è un qualcosa che all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, come tanti di coloro che lavorano con i migranti, insomma, si fa quotidianamente, è un esercizio costante.
Il supporto psicosociale è qualcosa che facciamo sempre di più e che è sempre più al centro dei nostri programmi. Dallo scoppio della pandemia abbiamo assicurato servizi di salute mentale e di sostegno psicosociale a più di 850.000 persone costrette a fuggire. Certo, erogare queste sessioni formative è anche importante, sessioni formative che siano rivolte a tutti gli attori che sono impegnati in prima linea, ritornando appunto all'Italia, gli operatori sanitari, gli operatori sociali che sono in prima linea nel momento dell'accoglienza, in modo tale da mettere a disposizione questo ascolto che non è facile ovviamente di fronte a persone che non solo hanno subito traumi, ma hanno anche convissuto per anni assistendo ad esempio alla morte, cioè vivendo la morte di persone a loro vicine e introiettando questo elemento della morte come un qualche cosa di quotidiano e in più venendo da molte culture differenti. Anche questo è estremamente difficile. Io stessa raccolgo storie senza nessuna professionalità, no? Dal punto di vista psicologico, no? Tante volte mi chiedo, io raccolgo queste storie per creare vicinanza fra chi ascolta le storie e i rifugiati. Rimango sempre molto sorpresa e anche grata ai rifugiati richiedenti asilo che ci raccontano le loro storie senza peraltro pretendere che siamo anche noi a raccontare le nostre, no? Nel momento in cui raccontano le loro storie, esce anche ed emerge fortissimo anche un pudore rispetto a tutto il dolore che si è vissuto. Ecco, è bene che tutto questo trovi un luogo su cui atterrare, un luogo su cui accogliere, quindi non accogliere soltanto la persona fisicamente, ma accoglierla in tutta la sua interezza, in tutto il suo portato, purtroppo fatto anche di tanta sofferenza.
Grazie davvero Carlotta Sami per essere stata con noi. Grazie a Don Ugo Quinzi, assistente spirituale presso la Casa di Cura Psichiatrica Samadi. Gustavo Messina, Luciana Fantini in regia e per la parte tecnica. Tra poco torniamo con la seconda parte del Mondo della Radio.